File 3, pagina 19. La scuola dal Bonjouach. Durante i loro viaggi, le sedonere preferivano alloggiare presso famiglie conosciute e fidate. Erano esperte di ogni strada e di ogni sentiero, che potessero aggiungere anche solo un graniel di blava al loro carret. Conoscevano diverse generazioni nei paesi e nelle città da loro battuti, perché a ogni primavera il viaggio dall'Inerti riprendeva e ripercorreva gli stessi sentieri, bussava alle stesse porte, scambiava le stesse misere cose, parole, preoccupazioni che i nonni dei miei nonni avevano conosciuto e scambiato. Poi a ogni autunno il viaggio delle donne di Erto ritornava all'origine e riportava in paese, assieme alle provviste, lunghe catene di racconti intrecciati. Si narrava dei loro viaggi, a volte tanto a lungo da confondersi con le leggende, di incontri strani o inusuali lungo il cammino, di accadimenti misteriosi o magici, di fatti tragici o grotteschi, di nascite e di morte. Nota: una approfondita riflessione sul legame tra universo narrativo ed espressione dell'esperienza storica della Cramaria Carnica si trova in Gri Gian Paolo, Racconti di Cramaria, intorno ai testi di tradizione orale, in Ferigo Giorgio, Fornasin Alessio, a cura di Cramars, atti del convegno internazionale di studi Cramars, emigrazione e mobilità, mestieri ambulanti dalla Carnia in età moderna, Tolmezzo, 8-9-10 novembre 1996, Arti grafiche friulane, Udine 1997. Fine della nota. Le storie delle sedonere si annodavano a quelle di altri emigranti stagionali che, come loro in autunno, tornavano al paese natio da ogni dove, dalle Americhe e da tutte le Russie, dalla Germania e dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Olanda e dall'Africa. Erto si riempiva di echi di voci, fili di un unico fuso, che univano i luoghi più disparati del globo terrestre in un'unica trama. I racconti facevano di Erto l'ombelico del mondo. Nota: le vicende che ispirano molti dei libri dello scrittore ertano Mauro Corona, editi per la Biblioteca dell'Immagine fino al 2002 e per l'Arnoldo Mondadori Editore, sono testimonianza della notevole varietà di racconti narrati tutt'oggi in Val Vajont. Per citare alcuni titoli: Finché il cuculo canta, Biblioteca dell'Immagine Pordenone, 1999, Vajont, quelli del dopo, Oscar Mondadori, Milano 2007, I fantasmi di pietra, Oscar Mondadori, Milano 2007, ma tutti. Fine della nota. Quando io ero piccolo, la nostra casa era piena di questi racconti. La nostra nonna Rachele accudiva noi bambini e ci teneva legati a sé con la cantilena ertana, i suoni tondi tagliati dalla tish, la cantata profonda della lingua ladina incomprensibile agli estranei. Era il modo per tenersi vicini. Non si lasciavano mai soli i bambini Erto, non li si lasciava per la strada. Avevano ragione, i bimbi sono indifesi. Ho visto come a Buchenwald fossero i primi a subire violenza. A Erto, appena imparavano a camminare, gli adulti se li portavano dietro, anche a lavorare. Si andava ad aiutare già da piccoli. Il primo regalo che i nostri nonni ci facevano erano il restel, il rastrello, e il faldin, la falce. Li costruivano loro, perché tutti conoscevano l'artigianato del legno e del metallo. Ognuno al proprio nipotino portava gli attrezzi da lavoro in miniatura, da usare al seguito del padre e della madre. Li costruivano piccoli e su misura per noi, in modo che potessimo fare il fieno o portarlo a ciuffetti nel fienile. Quando i piccoli non trotterellavano al seguito degli adulti, rimanevano in casa e le nonne li curavano e li seguivano. Io e mio fratello Giuseppe abitavamo con la nonna paterna nella casa dei miei genitori a San Martino, una frazione un poco fuori dal paese di Erto. Io sono nato il 23 marzo del 1925. Mi hanno chiamato Geremia Giuseppe. Mio fratello è nato nel 1927. Gli hanno dato il nome di Giuseppe Oreste. I miei genitori hanno avuto anche una bambina che è morta di pochi giorni. A quei tempi era normale che i bambini morissero. Io ero quasi più affezionato alla nonna Rachele che alla mamma. Tra i lavori in casa, nei prati e il migrare, la mamma e il papà rimanevano poco con me e mio fratello. I miei genitori erano spesso in viaggio. Quando erano a Erto, erano sempre fuori casa. La loro giornata lavorativa era di 15, anche 18 ore. Alle 5 della mattina dovevano dare il fieno alla mucca e mungerla, poi andare a fare pulizia nei campi, quindi andare a preparare la legna e tagliarla un mese o due in anticipo rispetto alla stagione del freddo, in modo che si asciugasse prima che fosse tempo di trasportarla a casa, che asciutta pesava meno. La nonna paterna invece era più spesso in casa, accudiva e seguiva noi bambini. A quei tempi, per i primi due anni di vita, fasciavano i bambini come mummie, li immobilizzavano e li mettevano nella cuna. Spesso le famiglie non avevano la vera cuna in legno, perché povere, e sistemavano i bambini nel cassetto aperto di un mobile, sopra il livello del pavimento, in modo che i topi non se li mangiassero. Li lasciavano là, bene legati nelle fasce, andavano a lavorare e ritornavano a sera. Li trovavano come li trovavano, sporchi, lavavano tutto e ricominciavano a fasciarli. Appena in grado di camminare, venivano seguiti e inseguiti dalle nonne. La nonna Rachele alcune volte rimaneva con me e mio fratello, altre ci lasciava giocare da soli, però non si allontanava mai troppo, andava nell'orto o faceva i lavori del fieno vicino a casa. Erano i giovani, anche se genitori, ad andare più lontano, a falciare in montagna come a migrare. Quando la nonna tornava a casa dai suoi lavori, ci lavava, se occorreva, ci preparava da mangiare, ci raccontava qualche filastrocca o qualche storiella e cuciva o rattoppava le bamboline di stoffa per i bambini e per le bambine. Qualcuna, non molte. Le bamboline di stoffa fatte dai nostri avi ce le passavamo tra famiglie finché non ti si consumavano tra le manine. Ogni tanto qualcuno che era sceso a valle ci portava le bamboline fatte nella pianura friulana con le foglie delle pannocchie. Da noi invece le fuiole erano usate per riempire i materassi. In questo modo io e mio fratello passavamo le nostre giornate fino a sera, quando le ombre ingrigivano la pietra rosa di Erto. Tutti i bambini venivano portati in casa e il paese si svuotava. Prima che la forte onda del 1963 si abbattesse sul paese e distruggesse focolari e famiglie, a Erto c'erano molti bambini. Quando io ero piccolo non c'era l'illuminazione in paese, né nelle case né per le strade. Quando il sole tramontava non si poteva camminare che al buio. Tra le montagne la notte era di un oscuro tanto pesto che persino la luce del ferin, luma in ferro, era ovattata. Chi usciva dopo il tramonto poteva farlo solo nelle notti di luna. In montagna bisogna sempre fare attenzione ai suoi pericoli e le famiglie cercavano di tenere i bambini il più possibile accanto agli adulti, perché anche quella volta si aveva paura. le donne la sera, mentre ricamavano o trapuntavano, se li raccoglievano attorno al caldo, in casa attorno al focolare o nelle stalle, raccontavano la vita dei loro genitori e quello che i loro genitori avevano raccontato a loro. Poi raccontavano storie e favole, per lo più di paura, storie di lupi, di anime, di morti, di folletti, di streghe, come la Soroghesa, di vite tormentate da strions, spiriti maligni. Riguardo le credenze diffuse in Friuli di anime in pace e anime in pena che visitano i vivi, Molfetta Domenico, buona e mala morte, anime in pace e anime in pena. In Gri Giampaolo, Martina Giancarlo, Moro Paolo, a cura di L'incerto confine, vivi e morti, incontri, luoghi e percorsi di religiosità nella montagna friulana, atti dei seminari, i percorsi del sacro, anime che vagano, anime che tornano, gennaio-giugno 2000, Associazione della Carnia, Amici dei Musei e dell'Arte, Tolmezzo 2000, ma tutta la sezione anime che vagano, anime che tornano. Fine della nota. Come se non avessimo avuto abbastanza paura, per conto nostro, noi bambini raccomandavano i nonni: se non stai zitti, al ven ben al diavolo a torve. Se non state zitti, viene il diavolo a prendervi. Verda da ste attento la nuat, te podare siate la scuola dal bon zuac. Guarda di stare attento la notte, potresti trovare la scuola del buon gioco. Al solo nominare la scuola dal bon zuac, ci facevamo tutti piccini piccini. Ne avevamo paura da fruz, ma il sospetto che si aggirasse nei pressi del paese raggelava più di qualche giovinotto e più di qualche adulto. Nota: Novella Cantaruti, Aerto, ha raccolto testimonianze, seconda metà del XX secolo, riguardanti credenze di antichissima origine, come la scuola del bon Zuac o Zuvac, i convegni notturni di cui erano signora Diana o Erodiade, presieduti talora da una signora di grande sapere, che insegnava le virtù delle erbe e la difesa dai malefici. Tali testimonianze sono racconti riferiti da terzi. Il signor Geremia e la moglie affermano tuttavia che la scuola del bon Zuvac è un elemento ricorrente nelle leggende, nelle fiabe ertane, ed era lo spauracchio per bambini e adulti cresciuti nella Val Vajont, riconducibile a Diana Erodiade, eppure la Serosega Rodosega, strega ertana, che nei racconti locali lascia intravedere il suo antico carattere di essere originariamente legato alle acque. Confronta Cantaruti novella tra le credenze di una donna di Erto, un relitto raro, la scuola del bon Zuvac, la scuola del buon gioco. In Cefastu, gennaio-dicembre 77, bollettino della Società Filologica Friulana, Udine. Carlo Ginzburg fa d'altronde notare come nelle credenze relative a tali apparizioni, accanto ai cortei prevalentemente femminili, al seguito di divinità notturne, ci siano squadre generalmente maschili impegnate nelle battaglie per la fertilità, come quelle dei benandanti friulani. La società di cui entrano a far parte i benandanti è un'associazione di tipo iniziatico, organizzata in forma militare e guidata da un capo. La presenza di una dimensione iniziatica spiega probabilmente l'aura mortuaria che circonda i comportamenti di gruppi di giovani, talvolta associati in forme di violenza rituale, talvolta stretti in organizzazioni guerriere. Confronta Storia notturna, una decifrazione del sabba, piccola biblioteca Einaudi Torino, dello stesso autore I Benandanti, stregoneria e culti agrari tra 500 e 600, piccola biblioteca Einaudi Torino 72, Benandanti inquisitori nel Friuli del 600, Università di Trieste, Centro Studi Storici Mennocchio, Montereale Valtellina, 1999. Ne avevamo paura da Fruz, ma il sospetto che si aggirasse nei pressi del paese raggelava più di qualche giovinotto e più di qualche adulto. La scuola dal Bonjuach, secondo i Nertans, era una squadra, una congrega che viaggiava solo di notte, incappucciata e con il volto nascosto. Si spostavano in fila e i paesani temevano che arrestassero il cammino di coloro che incontravano sulla propria strada, li portassero via con sé o facessero loro del male, soprattutto ai bambini. A Buchenwald i racconti del terrore di Erto sono diventate persone in carne e ossa. Le SS uccidevano i bambini a sangue freddo per dimostrare di essere realmente Übermenschen. A Erto raccontavano anche le storie di Cappuccetto Rosso, di anime di morti che visitano i vivi, di streghe cattive. I vecchi finivano sempre così. Verda de ste attento che quel tal Paul porta io. Vedi di stare attento che quello ti porta giù. C'erano sempre 3-4 anziani che ci mettevano paura in modo che non uscissimo di casa la notte, mentre raccontavano e mettevano certe voci cavernose che mettevano i brividi a noi bambini, ma anche a qualche adulto. A rimediare alle paure che ci rincorrevano fino sotto le coperte del nostro letto c'erano sempre le nonne. Alcune filastrocche hanno fatto addormentare tutti i bambini di Erto. Tutte le nonne cantavano, din don facevano le champagne da Longaron, una che fila, una che taglia, una che fe al scapel de paia. Din don facevano le campane di Longarone, una che fila, una che taglia, una che fa il cappello di paglia. Da notare l'analogia con le parche che Ginsburg identifica con le tre matres, Storia notturna, pagina 83. Fine della nota. E tutti i bimbi di Erto si addormentavano, nonostante le conte dal Bonjuach. Pagina 26.